Un benvenuto da Edoardo Conte a tutte le amiche e gli amici che ci stanno seguendo su Radio Fraternity. Se vi siete collegati qualche minuto fa e poi non avete sentito più la mia voce è perché c'è stato un piccolo inconveniente tecnico che d'ora è stato risolto. Allora, possiamo procedere. L'incontro di questa sera, quindi la lezione terza, riguarda ricostruire lo strumento della persona e quindi la costruzione del carattere, la risposta della persona all'impulso dell'anima di avviarsi sul sentiero del ritorno. Invocazione ed evocazione, gli strumenti di base della relazione tra l'anima e la persona, e infine le discipline dell'uomo medio e dell'aspirante in rapporto alla costruzione del carattere, alla meditazione e all'allineamento. Spero che vi siate procurati il testo di base, appunto il libro della Lucile Cedarkrans presso il libraio delle stelle, perché sicuramente se riuscite a seguire il corso con il libro sotto mano ne avrete un vantaggio immediato e poi anche durante la settimana potrete rileggere con calma la lezione e riflettere su alcuni punti che magari al momento non erano così chiari o non erano stati sufficientemente introiettati e compresi. Bene, iniziamo senz'altro. Vi ricordo che potete fare domande appunto via chat registrandovi o facendo il login sulla piattaforma Spreaker. E poi dalla pagina di Fraternity, cliccando su questa trasmissione, potete inviare un messaggio via chat, quindi una domanda a cui noi vi risponderemo con molto piacere, perché d'altro canto, se ricevo delle domande, per me è più semplice e più facile poter condurre la trasmissione. Bene, inizio a leggere. Fin qui abbiamo stabilito che l'impulso divino, sono a pagina 35, l'impulso divino di volontà, amore ed intelligenza, incidendo sulla coscienza incarnata, producono tre caratteristiche intrinseche alla persona in evoluzione. Queste caratteristiche in sé evolvono entro e con la persona, finché sono espresse come una sintesi pianificata della attività dell'anima. Così l'evoluzione dell'uomo si conclude in senso umano e l'anima conscia si incarna nella forma, ma questo ovviamente avviene alla fine del processo, di questo processo evolutivo, quindi determinando la fine delle incarnazioni. È durante questo stadio della crescita della personalità che il processo di costruzione del carattere viene enfatizzato come sentiero del ritorno per il figliuol di Dio. L'io conscio inizia ad intravedere e a costruire un ideale del suo prototipo divino, l'anima spirituale, e si sforza di ricostruire il suo strumento per espandere la sua coscienza e modellare la sua vita e le sue vicende secondo quell'ideale. Quindi l'io o l'anima che è incarnata, insomma la personalità, si sforza di contattare il sé spirituale o l'anima spirituale per ricostruire appunto attraverso questo adombramento dell'anima spirituale il suo percorso di ritorno verso la casa del padre. È la parabola del figliol prodigo che molti di voi conoscono. Quindi, uscendo fuori dalla casa del padre per fare esperienza nella materia sempre più densa e poi il ritorno evolutivo verso la casa del padre per portare al padre l'esperienza della propria creazione. Bene, proseguiamo. Pur comprendendo poco l'importanza del passo evolutivo che sta intraprendendo, costui, cioè il discepolo, l'allievo che si appresta su questo percorso, si avvicina al sentiero dell'iniziazione, anche in modo, diciamo, inconscio all'inizio, da dove comincerà il suo personale sviluppo spirituale, con qualunque aiuto egli possa invocare attraverso la forza invocativa dei suoi sforzi. Ebbene, è importante questo perché senza la forza invocativa, cioè senza invocare questo contatto con l'anima, beh, questo contatto non si ottiene e non diventa stabile. E quindi ora vedremo com'è importante questa forza invocativa, che è parte anche della spinta, dell'impulso volitivo e dell'aspirazione al contatto animico. Vorrei fare per qualche momento quella che potrebbe sembrare una digressione, allo scopo di dirigere la vostra attenzione sull'idea di forza invocativa, dice la Sederkranz. Ebbene, a molti di voi interessati a questo ciclo di insegnamenti è già in qualche modo familiare il concetto di invocazione ed evocazione. Ad ogni modo, definiremo per chiarezza i termini che usiamo, per poi procedere con il nostro argomento a partire da quella definizione. E quindi ora vedremo il concetto di invocazione, che è il seguente. L'invocazione è la richiesta a quella divinità di scendere in un ruolo attivo che adombri un individuo o un gruppo di individui. Ciò che è invocato può apparire in una tra varie forme diverse, come ad esempio un'idea, quindi può discendere da quei piani spirituali come un'idea, un'esperienza. E quindi vari segni, come vedete, possono arrivarci dal momento in cui invochiamo quella presenza spirituale nei nostri piani, cioè i piani della personalità che sono quelli più densi, dove noi siamo nel piano dell'apparenza formale. E quindi può essere attraverso un'idea, un'esperienza o nel campo di un bisogno dell'umanità, cioè che riguarda tutta l'umanità, anche come l'incarnazione di una coscienza iniziata, che in altri termini può essere un bodhisattva o un avatar, cioè un salvatore, diciamo, no? Come è stato ad esempio il maestro Gesù 2000 anni fa, quando all'inizio dell'era dei pesci si è proprio incarnato perché è stato invocato in qualche modo da tutta l'umanità. È invocata la sua presenza per aiutare il passaggio nell'era dei pesci e traghettarla fino all'era di Aquarius, quella alle soglie della quale ci troviamo. Così, riprendendo il testo, l'intervento divino viene portato in essere mediante la forza di attrazione magnetica del centro invocativo, che agisce come polo positivo dell'attrazione magnetica all'interno dei tre mondi dell'impegno umano. Che cosa significa? Che noi abbiamo la capacità di attrarre quelle energie divine, quelle energie superiori, proprio attraverso l'invocazione. E le attraiamo nei tre mondi dell'impegno umano, che significano poi nei mondi della nostra esperienza come personalità e quindi nel mentale concreto, nell'astrale e nell'eterico fisico, che sono i tre piani di esperienza della nostra personalità, cioè di noi esseri umani calati qui nel mondo fenomenico, nei piani della realtà apparente. Vi do diverse definizioni perché così quando incontrate questi termini, ormai li conoscete e sapete che alcuni sono affini o sono addirittura sinonimi. Bene, proseguiamo. L'evocazione è invece il suscitare in espressione quel potenziale divino che è latente nella forma manifesta. E in questo caso la latenza significa che quel potenziale divino, appunto, è un potenziale che non è in espressione, è in potenza. È in potenza, ma non espresso. E allora la evocazione porta quel potenziale in espressione. Così il Cristo vivente quella scintilla o seme divino all'interno della coscienza di massa, può essere attratto in espressione mediante la forza di attrazione magnetica esercitata su essa, forma, dal figlio di Dio cosciente che vive all'interno del corpo dell'umanità, quindi in pratica un discepolo sul sentiero, quel figlio di Dio cosciente che è divenuto cosciente della capacità invocativa ed evocativa, attraverso, poi vedremo proprio in questa puntata, attraverso lo strumento della meditazione. Bene, la forza invocativa si sviluppa nell'aspirante mediante i suoi sforzi autoiniziati verso la crescita spirituale. Che cosa significa questi sforzi autoiniziati? Ma perché sono iniziati dalla volontà, perché senza l'impulso della volontà non si inizia alcunché. E quindi l'aspirante deve proprio fare ricorso alla propria volontà attraverso, diciamo che poi diventa nel corpo emotivo una grande aspirazione al contatto dei piani superiori dell'anima. Bene, quindi questo impulso di volontà è quello che ci auto-inizia verso la crescita spirituale. Insomma, dobbiamo volerlo fortemente ed aspirare fortemente al contatto con l'anima, perché l'anima appunto discenda e alla fine del percorso appunto di purificazione e di costruzione appunto di questo contatto, la nostra personalità sia infusa da anima e quindi il contatto diventi stabile. L'anima si incarna fin dentro nella forma più densa. Quindi Dio aiutami otterrà un risultato positivo a seconda della provata sincerità di chi lo pronuncia. E per sincerità intendiamo proprio la purezza di intento, questa purezza invocativa che vuole prendere contatto con il divino, che poi è sempre dentro di noi. Se tale appello viene fatto mediante l'azione, sarà disponibile l'aiuto da qualsiasi livello l'aspirante è stato capace di raggiungere, quindi secondo il proprio livello coscienziale. La costruzione del carattere è il primo, e si potrebbe aggiungere il più importante processo utilizzato per sviluppare la forza invocativa. E quindi qui ci sottolinea proprio come addestrare la personalità sia il modo essenziale, di base, efficace, perché il carattere riguarda la personalità, ma dobbiamo addestrarla in modo tale attraverso la disciplina, perché la disciplina è lo strumento con il quale si addestra la personalità e si armonizzano i tre veicoli della personalità, il mentale concreto, l'emotivo o astrale e l'eterico fisico, i tre corpi della personalità che devono essere armonizzati, addestrati e armonizzati insieme. Quindi tre cavalli che vengono messi a disposizione dell'auriga, e l'auriga, il cocchiere, può prendere le redini di questi tre cavalli e guidarli verso il suo proposito, la direzione della sua volontà, che è poi quindi la volontà animica. E allora la persona in evoluzione sta tentando di diventare un'anima infusa, come abbiamo appena detto. Attrae questa infusione di anima, cioè intervento divino dai piani superiori, mediante il suo sforzo, leggasi, aspirazione volitiva, di incarnare il suo ideale dell'anima, di incarnare quell'ideale che lui comprende essere il suo ideale, cioè l'ideale personale che deve corrispondere all'ideale dell'anima. Ogni riuscita espressione di una qualità dell'anima la afferma più nettamente come polo positivo dell'attrazione magnetica spirituale all'interno del suo ambiente. Quindi ogni volta che noi riusciamo a ottenere questo contatto, riusciamo a portare nella personalità una qualità dell'anima e tale qualità afferma l'anima stessa più fermamente e nettamente all'interno dei corpi della personalità. Quindi, come vedete, l'anima che è invocata e poi evocata attraverso i corpi della personalità può svelare se stessa. Procediamo. Questo magnetismo spirituale opera in due direzioni, infatti. Attrae verso il basso, in manifestazione, ciò che è più alto in frequenza. Leggasi, appunto, i piani e le qualità dell'anima. E verso l'alto e verso l'esterno, in manifestazione, ciò che è bloccato o imprigionato nella natura della forma. Così il Cristo adombrante, cioè l'anima spirituale, è portato in basso, in incarnazione, mentre il Cristo vivente, cioè l'anima incarnata nella personalità, è portato in alto per fondersi con il suo prototipo divino. E qui vediamo anche quella legge di analogia, e se qualcheduno di voi si ricorda Ermete Trismegisto, la sua più famosa affermazione, che diceva: ciò che è sopra così sotto, e noi possiamo trasporlo in ciò che è in alto così in basso e viceversa. E quindi che cosa ci vuol dire questa analogia? Che ciò che è in basso sale e ciò che è in alto scende, proprio perché ciò che è sopra sia sotto e ciò che è sotto sia sopra. Come in alto, così in basso. E quindi queste energie dell'anima scendono e quella della personalità salgono per incontrarsi appunto con quelle animiche e divenire infuse, cioè di creare una fusione unica poi tra anima e personalità. Bene, siamo arrivati quasi al punto del primo break pubblicitario e quindi lo facciamo senz'altro partire, sperando che vi piacciono comunque le pubblicità di Spreaker e di Radio Fraternity. Bene, riprendiamo la trasmissione su Radio Fraternity, sono sempre Edoardo Conte e stiamo affrontando la terza lezione del corso La natura dell'anima. Procediamo senz'altro. In un momento successivo, una tecnica concreta potrà essere data a quelli tra voi che saranno ritenuti adatti, allo scopo di utilizzare questa informazione per il miglioramento dell'umanità e la realizzazione del piano. Nel frattempo tentate di comprendere il suo significato interiore e di mettervi in relazione con esso. Questi, diciamo, di voi, che saranno ritenuti adatti secondo l'intento impersonale, cioè coloro che riusciranno a esprimere nel tempo e nello spazio, cioè qui, nella personalità, nel qui e ora, nella realtà apparente, il proprio intento impersonale, cioè che saranno pronti a non fare qualche cosa per se stessi o per la propria crescita, ma per quella di tutti quanti o del più esteso numero di persone, senza più nulla chiedere per se stessi. Viene usata anche un'espressione che è la seguente: nell'oblio di se stessi. Quindi, dimenticando la propria personalità, servire il piano e quindi servire l'umanità. E coloro che saranno in questo modo predisposti riusciranno ad ottenere il massimo risultato dalle tecniche meditative che vengono proposte in questo corso. Man mano che l'aspirante prende il suo posto sul sentiero dell'iniziazione, si entra nel processo di costruzione del carattere come scienza, che utilizza determinate tecniche basate sulla conoscenza delle caratteristiche di una persona infusa d'anima. Sapete che stiamo affrontando il percorso come discepoli sul sentiero della prova per giungere alla terza iniziazione, che è quella della trasfigurazione. cioè il superamento dell'illusione mentale. E questo è un grande traguardo, perché ci porterà poi ad avere accesso al quinto regno di natura, che è il regno degli illuminati o degli esseri spirituali. Bene, detto questo, vediamo che cosa succede. Quindi, man mano abbiamo detto, questo carattere deve essere rafforzato e la visione quindi diventa più chiara, più definita, e quindi possibile realizzarla, realizzare questa persona infusa d'anima. Non è più distorta o annebbiata quella visione. Annebbiata perché noi sappiamo che l'illusione emotiva si chiama proprio annebbiamento astrale, mentre l'illusione mentale prende il nome appunto di proprio di illusione. È quella forse anche la più potente, quella mentale. Ma sta di fatto che la maggior parte dell'umanità è ancora oggi presa dall'annebbiamento emotivo o astrale. Quindi dicevamo, la visione quindi diventa più chiara, più definitiva e quindi possibile realizzarla. Non è più distorta o annebbiata quella visione o un sogno vago di autoesaltazione, ma diventa una visione di bellezza radiante, basata sulla reale verità dell'anima dell'umanità, quindi dell'anima di tutta l'umanità. E diventa veramente la visione della realtà così com'è e non come appare. Bene, e questo è un grande traguardo. Questo è ciò che l'aspirante può conseguire e conseguirà, ciò che tutta l'umanità può raggiungere e raggiungerà. Quindi la sua visione non comprende soltanto se stesso, cioè l'aspirante o il discepolo sul sentiero della prova, ma diventa il piano divino stesso, che include ogni uomo, donna e bambino sul pianeta, insomma tutta l'umanità. E questa è la visione universale, impersonale, cioè quella visione che non è quella della globalizzazione, intendiamoci bene, è quella del concetto di universalità. Cioè che tutto è uno e tende all'universo, cioè verso l'uno, perché universo questo significa verso l'uno, la tensione verso l'uno. E questa tensione verso l'uno può essere fatta solo se diventiamo completamente impersonali. Le nostre azioni, il nostro intento, le nostre parole impersonali, senza nulla chiedere per il proprio sé. Le caratteristiche della persona infusa d'anima sono la manifestazione della volontà divina, dell'amore divino e della divina intelligenza entro ed attraverso la natura della forma. Quindi portare i tre raggi della triade spirituale, primo raggio di volontà potere, secondo raggio di amore saggezza e terzo raggio di attività intelligente all'interno della personalità. Pertanto vediamo che le discipline esercitate dall'aspirante durante questo periodo di crescita sono un po' diverse da quelle dell'uomo medio che prova a costruire il carattere, cioè il proprio carattere. Eh sì, e adesso vediamo anche in che cosa sono diverse. L'uomo medio modella le sue discipline sullo standard morale ed etico della società e della civiltà in cui vive. Tuttavia, per l'aspirante questo non è abbastanza. Egli conserva il codice etico e morale della sua società, più un qualche cosa che è quel codice che è basato sugli standard spirituali della sua anima. Quindi, un aspirante a un discepolo sul sentiero non solo deve attenersi al codice morale etico della propria società, ma anche a quello spirituale e animico, anzi ancor di più a quello spirituale e animico che gli arriva, diciamo, perché no, viene adombrato e non può fare a meno poi di seguire. Se non uccide un corpo fisico, cioè se non uccide un'altra persona, non è semplicemente perché questa è la legge dei suoi fratelli. Egli va oltre perché sa che Certo, non si uccide solo perché la legge lo proibisce, ma perché non abbiamo alcun diritto di togliere la vita a un'entità, solo la stessa entità vivente attraverso l'anima può decidere di lasciare quel corpo al momento opportuno. E quindi, avendone questa consapevolezza, non possiamo fare altro che assecondare la vita in ogni sua manifestazione. E quindi è innocuo nel pensiero, nella parola e nell'azione, poiché questa è la legge divina che la sua anima riconosce e a cui obbedisce. Obbedisce perché è in armonia col piano divino, è in armonia con la nota dell'anima. Quindi le sue discipline sono attive. Positivi, sono, scusate, atti positivi di incarnazione dell'ideale spirituale che egli stesso ha contribuito, scusate, ha costruito in risposta all'anima spirituale adombrante, cioè alla triade spirituale sui suoi piani. E qui viene utile andare a pescare quella dispensa che trovate nella sezione crescita sotto i corsi di saggezza antica, e se andate poi ad aprire il contenuto che riguarda appunto le dispense del corso dei sette raggi, vi scaricate la dispensa intitolata Monade Anima Personalità. In quella dispensa appare il diagramma della costituzione nei piani della materia di monade, anima e personalità, e vi sarà utile anche per il proseguimento del corso per comprendere meglio quando ne parliamo di anima spirituale o di monade, cioè di scintilla divina nei suoi piani, o della personalità, perché quando vedete in quali piani e di quali, diciamo, sfere di azione della coscienza queste entità sono costituite, comprenderete meglio anche le interazioni possibili tra monade, anima e personalità. Bene, spero che il diagramma vi risulti sufficientemente chiaro, ma se non lo fosse dall'inizio, mano a mano lo diventerà. Prima di entrare in uno studio approfondito delle caratteristiche della persona infusa d'anima, vorrei introdurre un insegnamento di base sull'argomento della meditazione. Questo darà allo studente una tecnica con cui egli potrà realizzare e incarnare le informazioni date nelle lezioni successive. E questo è molto importante, perché molti di voi magari già frequentano la meditazione, ma ci sono meditazioni e meditazioni. E la tecnica che viene proposta in questo corso è precisa e andrà seguita in modo preciso. A questo riguardo vorrei dire che se avete o state utilizzando altre tecniche e avete l'intenzione di seguire questo corso, per la durata di questo corso dovrete abbandonarle e invece essere aperti a sperimentare queste tecniche di meditazione. Perché non è una questione di dire no, vogliamo che seguiate solo la nostra tecnica, ma perché quando noi facciamo meditazione, noi andiamo a triangolare nel sottile. Che cosa significa? Significa che portiamo delle energie in vettori di forza. Questa è un po' tecnica come spiegazione, ma poi però è precisa e la comprenderete meglio poi anche in seguito. Vuol dire che il campo energetico viene portato attraverso la meditazione, quel campo che anche la fisica quantistica, sapete, chiama, no? Campo, onda e poi distingue la particella. Ebbene, l'energia è un campo che attraverso la focalizzazione viene portata attraverso un vettore di forza a penetrare, come dire, entrare in manifestazione, penetrare i piani densi della materia, quindi entrare in forma. Ed è chiaro che allora, una determinata tecnica di meditazione, la porterà con una certa triangolazione di linee di forza. E un'altra tecnica, invece, magari, ad esempio anche quelle orientali, yogiche e via dicendo, utilizzano, come dire, un'altra modalità. Ma ve ne accorgerete quando incomincerete a sperimentare questa tecnica meditativa. E allora non dilunghiamoci di più e passiamo a descriverla. La meditazione è un processo tecnico, innanzitutto, mediante il quale si realizza il contatto con l'anima e si ottiene l'infusione dell'anima, cioè l'anima che si fonde con la personalità. Può essere eseguito senza rischi, come pratica quotidiana, solo dopo che la persona ha dedicato i suoi veicoli all'anima, mediante l'aspirazione, come abbiamo visto prima, ha dedicato i veicoli o corpi della personalità, e cioè, lo ricorderò sempre, la mente concreta, il corpo emotivo e il corpo eterico fisico. Quindi, se c'è qualcuno tra di voi che non ha ancora fatto o non fa questa dedicazione, cioè non dedica il proprio stimolo volitivo a seguire il corso e a sperimentare con tutto se stesso, non proceda oltre con questo insegnamento, perché potrebbe avere effetti, addirittura, scrive qua la Sederkranz, disastrosi. A questo punto state affrontando la strada ascendente, cioè quella evolutiva, quella che vi porterà al contatto stabile con l'anima, che conduce il figliuolo errante, il figliuolo prodigo, nel territorio del padre suo, cioè al ritorno della casa del padre, al ritorno alla casa del padre. E quindi dovrete invocare nei vostri veicoli la frequenza superiore delle energie spirituali, che può essere adoperata in sicurezza soltanto per il miglioramento dell'umanità, cioè intende soltanto in modo impersonale. Un deliberato uso improprio di un'energia o potere spirituale porta una rapida retribuzione, cioè karma, all'utilizzatore. Per questo la protezione delle masse è in tal modo assicurata alla legge divina, dalla legge divina. Che cosa significa tutto ciò? Significa che mediante l'attribuzione karmica, nel momento in cui un individuo non utilizzi in modo impersonale queste energie divine che scendono attraverso la meditazione, ebbene, e siccome questa attribuzione karmica è immediata, si riversa sull'utilizzatore bloccandolo con ostacoli karmici. Cioè, la persona che vuole agire e utilizzare queste energie in modo personale, per un proprio potere personale, verrà immediatamente bloccato da ostacoli karmici e tutto quel potere si riverserà contro di lui. Perché, vedete, questo potere spirituale, questa energia spirituale è così potente che la possiamo paragonare ad una frequenza, come dire, energetica molto alta, come se fosse un'energia elettrica con un voltaggio molto alto. Pensate a migliaia o decine di migliaia di volt. Che cosa succederebbe se tutte queste decine di migliaia di volt arrivassero attraverso la meditazione al proprio ego, cioè fossero utilizzati dal proprio ego e dal proprio io personale? Avverrebbe una vera e propria folgorazione, cioè un cortocircuito incredibile. Ecco perché l'intento impersonale, dirigendo queste energie potentissime verso tutta l'umanità, a beneficio di tutta l'umanità, stemperano, diciamo così, il voltaggio, tra virgolette, di quelle energie stesse e le rendono disponibili a noi esseri umani, alla nostra personalità. Questa è una spiegazione un po' tecnica, un po' scientifica, ma può rendere bene l'idea. Quindi il primo passo in ogni meditazione ben regolata è l'allineamento. Allineamento significa stabilire un percorso di minima resistenza per il flusso dell'energia tra i due punti dati, personalità e anima, E questa minima resistenza o minore resistenza è proprio quella che viene dettata dalla legge di economia. Se vi siete studiati la dispensa sulle leggi, le tre leggi cosmiche, sapete che la legge di economia è la prima legge cosmica, quella appunto che fa sì che si ottenga il maggiore risultato con il minimo dispendio di energia. E questa legge è quella che fa sì che possiamo collegare nel modo più fruttuoso la nostra personalità all'anima, alla nostra parte animica, perché siamo sempre noi, solo che noi non lo riconosciamo, non lo conosciamo più. E quindi in questo caso l'allineamento sarà tra la persona, cioè la personalità, focalizzata nel cervello fisico e l'anima spirituale nella sua propria sfera, come abbiamo visto. E come vedrete anche dal diagramma, cioè la triade spirituale sui suoi piani. Ebbene, ci stiamo propinquando al break pubblicitario e quindi riprenderemo dopo questa breve interruzione. Riprendiamo senz'altro, sono sempre Edoardo Conte e state sempre ascoltando su Radio Fraternity il corso La natura dell'anima. Ebbene, siamo arrivati al punto della meditazione e di descrivere questi corpi della personalità che ricevono l'energia dai piani superiori dell'anima. La persona è composta di tre aspetti: il corpo fisico denso, la natura emotiva senziente o corpo emotivo o astrale, e la mente, e noi intendiamo la mente concreta o manas inferiore. E poi vedremo perché c'è una distinzione tra mente concreta che appartiene alla personalità e la mente astratta che invece è il manas superiore e che appartiene già alla sfera dell'anima. L'obiettivo del primo stadio di allineamento è rendere il corpo fisico e la natura emotiva quiescente, cioè calmo, sotto scusate, il completo controllo mentale. A questo si arriva in una maniera duplice, in questo modo. Un consiglio vivissimo. Non esercitatevi in altro modo, non sovrapponete tecniche diverse, non mischiate soprattutto modo di meditare che magari avevate già imparato con questo, perché possono succedere dei guai, come abbiamo detto prima. Quindi, se non volete provare questo tipo di meditazione, non seguite questo corso. Se invece siete aperti e disponibili, fin tanto che seguirete questo corso e praticherete queste meditazioni, non praticatene, praticatene di altro tipo. E allora, qual è il modo? I due aspetti inferiori dello strumento devono essere rilassati, e questo è comune a tutte le meditazioni. Dove c'è tensione, lì la mente è tenuta prigioniera. Una emozione in particolare, se di natura negativa, cioè una preoccupazione, di natura appunto, per l'appunto negativa, produrrà una tensione fisica che tiene l'attenzione della mente legata al corpo e a quel problema. Senza la libertà per la mente di cercare, riconoscere o creare una soluzione, cioè rimane fissa su quella identificata, su quell'emozione, su quella problematica e da lì non si schioda. Quindi, qualunque tentativo di forzare o sollevare la mente dalla sua prigione servirà soltanto a rafforzarne la presa. Quindi il processo deve essere quello di un allineamento rilassato che risulti in una liberazione della mente e questo si ottiene nella seguente maniera. A. Rilassatevi fisicamente e sistematevi comodamente. Assicuratevi la maggior comodità possibile del corpo in posizione seduta. Quindi magari non state come dire, nella posizione del loto, del mezzo loto, ma sedetevi comodamente. La schiena cercate di tenerla dritta, quindi certo, non, passatemi il termine, non stravaccatevi. Sedetevi comodamente, ma mantenete la schiena diritta. cominciando dai piedi, rilassate ogni muscolo, tendine, alla fine ogni cellula dell'intero corpo. Parlate a ciascuna parte del vostro corpo dicendole di rilassarsi. Sappiate che il sistema nervoso porta questo messaggio in ogni cellula del vostro corpo e che essa obbedirà. E questo per il famoso assioma che l'energia segue il pensiero. Bene. Punto B. Calmatevi e rasserenatevi emotivamente. Parlate alle vostre emozioni, dite loro di rilassarsi, di mettersi in pace. Tanto ora non ci può essere una soluzione immediata. Lasciate che ogni emozione si quieti finché ci sia un'evidente serenità a pervadere la natura senziente, cioè quella emotiva. A questo proposito vi può essere utile sapere che le emozioni sono costituite anch'esse, no, di materia, certo, no? È materia emotiva. E le molecole emotive, come ad esempio i neuropeptidi, rispondono alla focalizzazione del pensiero, come ho detto poc'anzi. E quindi, laddove noi focalizziamo il nostro pensiero, là anche vanno i neuropeptidi e tutte quelle piccole entità che costituiscono la materia emotiva. C'è un bellissimo libro che si chiama, tradotto in italiano, Molecole di emozioni di Candace Pert. Magari qualcuno di voi lo conosce o lo ha letto, ma vi consiglio di leggerlo perché spiega molto bene. La Pert è una scienziata che ha scoperto appunto che le emozioni sono fatte di una materia e quindi descrive come reagiscono queste molecole di emozioni. Bene. Secondo punto, stabilite un punto di focalizzazione. Quando il corpo fisico e la natura emotiva saranno in pace, la coscienza della personalità si focalizzerà naturalmente nella mente, perché questo è quello che noi vogliamo, che si focalizzi nella mente e vedremo proprio nella testa. La mente non più prigioniera degli aspetti inferiori, focalizza naturalmente la sua attenzione sul mondo stesso della mente. E siccome abbiamo visto che l'anima ha una delle sue, diciamo, sfere di coscienza proprio nel mentale astratto, comprendete perché questo gioco di parole di attenzione sul mondo della mente da parte della mente, perché riguarda la mente astratta, cioè la mente dell'anima. Non lascia quindi il corpo, ma può concentrarsi sull'anima. È calma e vigile. Ciò può essere facilitato così. A. Stabilite un respiro ritmico profondo e tranquillo nel modo che vi sembra naturale e confortevole. B. Facendo 7 respiri profondi, lo studente lascia che la sua attenzione conscia vada ad un punto di focalizzazione nella fronte, esattamente al terzo occhio, o centro Ajna o Aina che dir si voglia. Non create qui un punto di tensione, cioè non portate, come le prime volte succede, gli occhi quasi strabici verso, anche se sono chiusi, ma si sforzano verso il punto appunto che sta tra le sopracciglia del terzo occhio, il centro asta, e ecco, evitate di fare questo. Portate la focalizzazione lì, ma in modo tranquillo, senza tensione. E realizzate che siete una personalità integrata, focalizzata nella vostra natura mentale, proprio perché il centro asna, il terzo occhio, è la sede della personalità integrata. Il passo successivo è allineare voi stessi, cioè la coscienza focalizzata, con l'anima mediante la mente. A questo punto il vostro centro di coscienza è focalizzato sul terzo occhio e da lì tracciate una linea verso l'anima stessa, cioè la triade superiore o l'anima spirituale adombrante. Nel passato i principianti hanno spesso fatto l'errore di provare con troppa intensità, come dicevo poc'anzi. Eliminiamo questo errore ora. Non provate ad individuare la posizione dell'anima. È presente parimente in ogni luogo e localizzarla prima di capire e di comprendere limita soltanto il vostro pensiero. Invece allineatevi con l'anima, volgendo la vostra attenzione al concetto stesso di anima. Non cercate dov'è l'anima. Rivolgete l'attenzione al concetto di anima, quello che per voi è il concetto di anima. Dedicate qualche momento alla contemplazione silenziosa dell'essere allineato con il vostro sé superiore attraverso lo strumento della sostanza mentale. Dal terzo occhio verso il concetto di anima. Mente allineata alla mente superiore. Ora siete pronti ad entrare in comunicazione con l'anima, ad entrarvi in contatto mediante un pensiero seme. E qui, adesso, entriamo nel concetto di pensiero seme. Alla mente si dà un pensiero che accelera la sua frequenza vibratoria e il pensiero seme, che è in sé un mantra, ha proprio questo scopo, in maniera tale da gettare un ponte sulla distanza, che è una distanza apparente, ma essendo noi nell'apparenza esiste, quindi sulla distanza di coscienza tra la persona focalizzata sulla natura mentale e l'anima adombrante. Spero che sia abbastanza chiaro, no? Il pensiero seme ci aiuta a costruire il ponte tra la nostra coscienza nel centro della testa, in questo caso nel terzo occhio, e l'anima che adombra. Il vostro primo pensiero seme sia quello della dedizione. E adesso lo leggiamo e lo portiamo dentro di noi. Io, la personalità, dedico la mia coscienza e i miei corpi all'anima. Questo è il pensiero seme che dobbiamo utilizzare per la prima meditazione di questo corso. Io, la personalità, dedico la mia coscienza e i miei corpi all'anima. Questo serve ad identificare e a raccordare i due stati di coscienza nel tempo e nello spazio, cioè nel qui e ora. Raccordare i due stati di coscienza, quello della personalità, a quello dell'anima. In realtà la personalità, il centro di coscienza nella personalità, è un riflesso del centro, del vero centro di coscienza che è nell'anima. Ma questo lo vedremo anche più avanti. Il pensiero seme quindi viene lasciato andare una volta che è stato formulato dentro di sé, non c'è bisogno di formularlo ad alta voce. Non vengono quindi più dette parole mentali. Questo è lo stadio più difficile dell'intera meditazione per i principianti e per molti anche dei più anziani, che per l'appunto sono stati abituati a, come dire, vecchi concetti o vecchie tecniche meditative, vecchie, insomma, o altre tecniche meditative. La tendenza della mente alla ripetizione rigetta lo studente nell'abitudine dell'affermazione e questo è il polo opposto della condizione necessaria per il contatto con l'anima. Finché la mente parla, è chiusa alla comunicazione dell'anima. Deve divenire quieta, attenta, vigile, senza esprimere immagini, concetti o parole. Il pensiero seme viene lasciato andare in parole, L'energia del pensiero resta, cioè le parole una volta pronunciato il pensiero seme se ne vanno, ma l'energia del pensiero resta come una linea di contatto, è quella linea di contatto, quel ponte nella sostanza mentale e non necessita più di alcuna ripetizione. Quante volte lo vogliamo costruire quel ponte? Una volta, fatta bene, e il ponte resta. Compreso questo concetto? La mente è ferma, attenta e ricettiva. Quando è arrivato il momento di silenzio assoluto, l'anima si fa conoscere. Perché abbiamo bisogno di questo momento di silenzio assoluto? Ma perché l'anima è la voce del silenzio. L'anima parla solo attraverso il silenzio più profondo della personalità. Bene, proseguiamo. Vorrei introdurre qui qualche parola di avvertimento, dice la Sederkranz. Tutte le idee preconcette che potete aver formulato su ciò che è il contatto dell'anima vanno eliminate. Probabilmente avete sentito delle storie sui vari fenomeni di cui si fa esperienza durante la meditazione. Le più comuni sono luce, comunicazione in forma di parole, cioè l'anima che vi dà, che vi dice delle frasi, dei concetti, immagini, eccetera. Tutto bene e può essere vero, cioè non è escluso che l'anima vi possa parlare attraverso questi segni, luce, parole, immagini, simboli e via dicendo. Può essere vero per la persona interessata, ma non è un criterio generale. Ogni singolo fa esperienza del suo contatto in maniera individuale. Alcuni non vedono mai luce, o immagini, non sentono o percepiscono mai parole. Tutti questi fenomeni sono forme dettate dalla personalità e non dall'anima. La forma più pura di comunicazione dell'anima è la conoscenza istantanea. Ogni altra cosa è un mezzo, ma non è il fine. Che cosa significa questa conoscenza istantanea? Ma è l'intuizione. Che è saggezza, perché la natura dell'anima è essenzialmente saggezza. E quindi l'anima si esprime attraverso l'intuizione, un'intuizione fulminea, appunto, istantanea. Ebbene, accettate ciò che risulta dalla vostra meditazione come il miglior metodo adatto al vostro sviluppo e non desiderate i modi altrui. Questo è di massima importanza, perché ognuno di noi ha il suo approccio personale, per l'appunto, al contatto con l'anima. C'è chi ha una visione, c'è chi ha delle vede delle figure geometriche e questo è possibile. Sente parole, e questo è possibile, ma non attacchiamoci a ciò che vediamo o sentiamo. Realizziamo ciò che si rivela in noi istantaneamente come una verità assoluta, perché questa è l'intuizione. L'intuizione è una certezza assoluta della verità e ci appare in modo istantaneo, fulmineo, non necessariamente magari durante la meditazione. Ci può apparire anche il giorno dopo, ore dopo, istanti dopo. Ma quando arriverà, sarà riconosciuta immediatamente. Perché l'intuizione è uno squarcio nella mente concreta, è uno squarcio nella realtà apparente, che ci rivela, come ho detto prima, una verità assoluta, cioè la verità. Ma siccome la verità viene immediatamente rivestita di forma, perché essendo noi dopo poco dopo quell'istante di contatto supremo, ritorniamo immediatamente nella nostra personalità, scusate, e quindi la personalità e la mente concreta riveste immediatamente quell'intuizione di una certa forma. Non ce ne preoccupiamo. Abbiamo colto quella verità, anche se viene velata subito dopo, ma quella verità ormai è dentro di noi e piano piano, come dire, lavorerà silenziosamente dentro di noi e ci farà crescere. Certo, dal nostro punto di vista personale, ogni verità è un frammento della verità una, ma è un frammento importante e quando noi uniamo questo nostro frammento al frammento di verità di ognuno degli altri fratelli, degli altri esseri umani, ecco che tutti insieme come umanità, grande organismo vivente, esprimeremo. Scusate, c'è stata questa interruzione pubblicitaria, l'ho intravista e quindi ho sospeso subito il parlare. Stavamo dicendo quindi che nel momento in cui recepiamo questa verità assoluta, anche frammentata in tutta, come parte di tutta l'umanità, ecco che facciamo parte e riconosciamo l'organismo dell'umanità, espressione della verità una. Perché ognuno di noi ne contiene un pezzetto di quella verità che va ricercata al nostro interno, per l'appunto attraverso il contatto animico. Bene, quindi la forma di meditazione si conclude con ciò che definiamo la discesa, e quindi viene evocato poi, no, il momento della evocazione, nel modo seguente. Dirigete l'attenzione alla natura mentale e sappiate che essa viene iniziata dall'impulso della volontà divina, che appunto è il primo impulso del primo raggio. B. Dirigete l'attenzione alla natura emotiva e sappiate che essa viene pulita e purificata dall'energia dell'amore divino, che è il secondo raggio di aspetto. La prima viene iniziata. Perché è un inizio l'impulso di volontà. La seconda viene pulita, la natura emotiva viene pulita dall'amore e saggezza, quindi dalla qualità del secondo raggio. C. Rivolgete l'attenzione al cervello fisico e al sistema nervoso e sappiate che essi vengono galvanizzati nei confronti della giusta azione, che è appunto ispirata dall'attività intelligente del terzo raggio triadico. Come vedete, in questo modo noi portiamo la triade spirituale, anche se per poco, ma la portiamo entro la personalità, o meglio, è la personalità che si è elevata verso la triade spirituale o l'anima spirituale adombrante. Bene, spero che questi concetti mano a mano diventino sempre più familiari e soprattutto vivi all'interno di noi, perché quando un concetto è vivo vuol dire che è stato assimilato e diventa parte integrante della nostra personalità, cioè non viene più dimenticato. È stato assimilato e quindi lo possiamo portare in manifestazione in ogni momento. Perché ormai non appartiene più alla potenzialità dell'anima, ma alla realtà nel mondo fenomenico, cioè nel qui e ora, in quelli che vengono chiamati il mondo dello sforzo umano. Termina qui la nostra terza lezione. Naturalmente, durante la settimana esercitatevi in questa meditazione e poi scrivete su di un quaderno che sarà il vostro diario. Del vostro percorso di crescita, scrivete le impressioni, le riflessioni anche della lezione o di parti della lezione che durante la settimana, rileggendola, vi si chiarificano, magari anche attraverso la meditazione stessa. E quindi, al termine della fase della discesa, inizia quella evocativa. E passate quindi qualche minuto ad irradiare amore divino all'umanità, nel modo più spontaneo, più sincero che potete. Bene, allora non ci resta altro che darvi, l'appuntamento a domenica prossima, sempre seguendoci su Radio Fraternity alle ore 20:30, per seguire la quarta lezione che riguarderà, udite udite, il piano divino e l'energia del primo raggio. Quindi incominceremo ad affrontare nello specifico le energie dei raggi, partendo dal primo di volontà, potere. Per me è stato un piacere, lo spero anche per voi, e quindi rimanete sintonizzati su Radio Fraternity e, come sempre, Edoardo Conte vi augura tanta fraternità.